Questa mattina sarò io a dare un pensiero, sebbene ristretto, perché poi dopo prenderemo qualche minuto in più per comunicarvi delle cose importanti. Il tema di questa mattina: una testimonianza modello. Perché questo titolo, questo tema? Beh, le ragioni sono diverse. La prima è che fra un po' andremo a evangelizzare in mezzo alle piazze, come facciamo tutti gli anni, è vero? E a volte noi anziani ci siamo accorti che quando diamo una testimonianza siamo piuttosto disordinati, vorremmo dire tantissime cose, le accavalliamo, le diciamo in modo disordinato e spesso non diciamo le cose essenziali, ci perdiamo in cose che non sono utili, non che non sono importanti, non sono utili a chi le ascolta. Allora, che cos'è un testimone o una testimonianza? Ci sono due tipi di testimonianze o di testimoni. C'è un testimone, o una testimonianza indiretta, e nella scrittura ce ne sono tantissime, cioè sono il racconto attento di qualcosa che non ho vissuto direttamente, ma che ho gli elementi giusti per poter raccontare. E ci sono ad esempio delle cose che vengono sottolineate, evidenziate, altre che vengono omesse. Ad esempio, vi faccio un esempio: se noi leggessimo Marco, cosa notiamo? Che Marco non si concentra sulla genealogia, su certi elementi che non rientrano nel suo obiettivo, non che non sono importanti. Su cosa si concentra l'Evangelista Marco? Si concentra sulle sofferenze del Signore Gesù. Allora c'è tutta una premessa che fa vedere tutti i tipi di sofferenza per poi arrivare alla morte e spiegare perché Gesù è morto e risorto. Perché questo era l'obiettivo di Marco. Quindi ci sono delle omissioni volontarie, ci sono delle aggiunte che servono per far spiegare e capire quello che è importante a chi ascolta. Anche questa tecnica viene usata, ad esempio, nell'ambito forense, viene chiamata analisi di dichiarazione forense, cioè è un esame che si fa quando non ci sono dei testimoni oculari. Poi c'è una testimonianza diretta, che è quella che noi viviamo direttamente, personalmente, in prima persona e praticamente raccontiamo agli altri. Anche questo tipo di testimonianza, se la volessimo schematizzare, è fatta di tre parti. Adesso vedremo. In tutte le testimonianze dirette e indirette, ci sono nella scrittura queste tre parti che sono utili a noi quando diamo una testimonianza. Io vorrei, fratelli e sorelle, che noi imparassimo queste tre parti a memoria, perché queste tre parti sono date da tre avverbi. Allora, vedremo adesso gli esempi. In tutte le testimonianze noi troveremo questi tre avverbi che identificano la testimonianza modello. Ok? Quali sono questi tre avverbi? Il primo avverbio, prima. Chi ero prima? Come vivevo prima? Io devo raccontare prima questo. E non posso raccontare dettagli inutili. Devo, perché non ho a disposizione 3 anni, ho a disposizione magari 10 minuti, 5 minuti. Allora io devo raccontare quegli elementi utili da far capire qual era il mio modo di vivere prima. Ero perduto. Abbiamo letto, adesso lo rileggiamo. Ero cieco, io so una cosa, ero cieco. Quindi prima, c'è un prima, noi ci dobbiamo concentrare su un prima, ok? Secondo avverbio, un avverbio di modo, come ho conosciuto il Signore Gesù? Devo spiegare che cosa è accaduto nella mia vita per cui io ho conosciuto il Signore Gesù. Prima ero così, adesso ho conosciuto il Signore Gesù e vi voglio spiegare come l'ho conosciuto. Ripeto, fratelli, prima come. Terzo avverbio, ora o dopo. Ok? Come vivo ora che ho conosciuto il Signore Gesù? Che cosa è cambiato nella mia vita ora che ho conosciuto il Signore Gesù? Questi sono i tre tempi che noi dobbiamo utilizzare quando raccontiamo una testimonianza. Dobbiamo, perché non possiamo raccontare la nostra vita, è vero? Ci vorrebbe un'altra vita per raccontare la nostra vita. Allora noi in quei 5 minuti, 10 minuti che abbiamo, dobbiamo sintetizzare questi tre momenti della nostra vita. Prima chi ero, come ho conosciuto il Signore Gesù e adesso che l'ho conosciuto, come vivo? Perché chi ascolta deve capire questo messaggio, perché possa essere colpito, attirato dal messaggio dell'Evangelo. Primo esempio, Giovanni 9. Ve lo ripeto, lo troverete questo schema dalla Genesi all'Apocalisse. Lo troverete sempre. Io vi cito solo alcuni esempi veloci, fra l'altro. Non voglio prendere più di 20 minuti. Allora, versetto 25, guardate il prima. Versetto 25, Giovanni 9, 25. Egli rispose, se egli sia un peccatore non lo so. Io una cosa so, che ero cieco. Allora, chi ero prima? Ero una persona cieca. Che significa che ero cieco? Che dipendevo dagli altri? Che non vedevo la realtà delle cose? Che non potevo essere alla presenza del Signore perché non c'era chi mi portava? C'erano tante implicazioni a questa situazione di verità pratica di questa vita, di questo uomo. Come, quindi abbiamo visto prima, come recupererò la vista il cieco? Versetti 10 a 11, guardate. Versetto 10 e 11, li sto sintetizzando. Allora egli mi domandarono, com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Il come, vedete? Come hai recuperato la vista? Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me lo spalmò gli occhi e mi disse, va a Silo e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato, ho recuperato la vista. Come ho recuperato la vista? Ho incontrato Gesù. Come è cambiata la mia vita? Ho incontrato Gesù, il quale mi ha chiesto delle cose, non erano logiche, ma io ho obbedito e le ho fatte. Prima, cieco, incontro Gesù, Gesù mi dice, sei perduto, sei messo male, vuoi essere aiutato? Vuoi che recuperi la vista? Sì. Mi mette del fango, vai lì, fai così. Gli chiede una cosa illogica, lui la fa, recupera la vista. Dopo, versetto 25, guardate, nella seconda parte, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Ora ci vedo, la mia vita è cambiata. Adesso inizio a vedere la realtà delle cose. Adesso sono indipendente, adesso posso andare alla presenza del Signore, lo posso lodare, servire, posso camminare e non inciampare, non cadere. Guardate che bello, fratelli, questo schema. Ci sono altri dettagli che però chiaramente non è il nostro scopo, quindi li omettiamo. Adesso venite con me in Daniele, capitolo 4, troveremo lo stesso schema. Ripeto, io ho preso degli esempi così, ma voi fateci caso, in tutte le testimonianze, dirette e indirette, c'è questo schema. Allora, capitolo 4, qui è Nebucadnezzar, questo imperatore terribile, malvagio, più di qualsiasi altro, strumento di Dio, se leggete il capitolo 1, versetto 1, strumento di Dio per giudicare il popolo di Dio, e a un certo punto accade qualcosa. Guardate cosa dice al versetto 1. Il re Nebucadnezzar, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua, che abitano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano dati in abbondanza. Guardate adesso. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione. Che dice qui il re? Vi voglio raccontare quello che è accaduto nella mia vita. Usando un termine nostro diremmo: voglio darvi una testimonianza. Posso darvi una testimonianza di come Dio ha operato nella mia vita? Vi voglio raccontare. Sta dando la testimonianza. E anche qui, fratelli e sorelle, c'è un prima, c'è un come e c'è un dopo. Allora, guardate nel versetto sempre 4 del capitolo 4, dice: io Nebucadnezzar ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Cioè, era una persona che tutto pensavo tranne al Signore. Ero preoccupato solo di me stesso. Guardate, perché poi dobbiamo capire il significato delle parole. Al versetto 5 dice: feci un sogno, Dio che prende l'iniziativa. E poi racconta in questo sogno, adesso io ve lo sintetizzo perché non abbiamo il tempo, ma voi andate a leggere, è bellissimo questo capitolo. E dice: ero un imperatore, ero il più grande, mamma mia, e io potevo decidere vita o morte di chiunque, in qualsiasi momento. Avevo tante strategie belliche che mi hanno reso famoso. Ovunque sono andato, ho conquistato. E lui racconta tutta la sua storia. E racconta in questo capitolo che lui era una persona arrogante, era una persona stolta, perché non capiva che sopra di lui c'era qualcun altro. Allora lui gestiva la sua vita in modo indipendente. I versetti 10 a 14 ricorda tutto questo. Poi, ad esempio, nel versetto 30 diceva che leggiamo il versetto 30, capitolo 4, versetto 30, dice: il re disse: non è questa la grande Babilonia che ho costruito come residenza reale, come la forza della mia potenza e la gloria della mia maestà? Un uomo arrogante, un uomo che pensava che tutto quello che aveva era il risultato della sua bravura, un uomo che ha escluso, superbo, cioè che ha escluso dalla sua vita la possibilità dell'esistenza di uno sopra di lui. Questo ero, dice Nebuchadnezzar, se voi leggete, questo ero prima, ero una persona perduta, arrogante, piena di me, che escludeva, malvagio, ovunque andavo decidevo vita o morte, questo ero. Come sono arrivato al Signore? I versetti da 19 a 27 ce lo spiegano. Dio usa, sapete come sono arrivato al Signore? Dio ha usato Daniele e i suoi tre amici. Vi voglio raccontare come Dio l'ha usato. Perché Dio più volte ha parlato al mio cuore, dice qua, prima. Cioè ha parlato in un momento, ha parlato in un altro momento, ha parlato in un altro momento. E praticamente Dio usa questi giovani. Come sono arrivato al Signore? Ok? Come sono arrivato a convertirmi? Dio usa questi giovani per presentarmi la sua persona, quello che lui è. Sapete cosa ho fatto? Io ho continuato ancora a ostinarmi. E allora, dice ancora, i versetti 34 e 35, dice che Dio, per attirarlo a sé, ha dovuto umiliarlo. Gli ha tolto tutto quello che aveva, gli ha tolto persino la dignità di uomo, è diventato una bestia, privo di ragione. Se andate a vedere la storia di questo re, viene raccontato proprio questo, che aveva avuto un problema a livello mentale, quindi ha perso la ragione. Dio, ho imparato che domina su di me. Come sono arrivato a lui? È bellissimo. Perché lo dice, perché quando io ho alzato gli occhi al cielo, io ho riconosciuto che sopra gli uomini c'è uno che domina. Altro che io, a me ho imparato bene, e allora mi sono arresa a quel Dio. Ecco come sono arrivato al Signore, e mi sono convertito a Lui. Il dopo. Quindi c'è un prima nella vita di questo re, un come è arrivato, e un dopo, i versetti 36 a 37. Il 37 lo riassume bene. Guardate, anzi, leggiamo anche il 36. In quel tempo, che cosa è successo dopo che io mi sono ravveduto? In quel tempo la ragione tornò in me, primo effetto. Adesso sono diventato una persona equilibrata, ok? Il giusto senso, concezione di me stesso. La gloria del mio regno, la mia maestà, il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri, i miei grandi mi cercarono. Io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Quando mi sono arreso al Signore, lui non era obbligato, ma lui mi ha benedetto ancora più di prima. Guardate adesso. E che cosa si aggiunge nella vita di questo uomo? Versetto 37. Ora io, dopo che mi sono convertito, ora, adesso, guardate il come, il dopo, scusate, dopo ora io, Nebucadnezzar, che faccio? Lodo, esalto, glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere, tutte le vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Che cosa è successo in più nella vita di questo uomo? Ora è diventato un adoratore. Prima adorava se stesso, prima era Dio di se stesso, adesso è diventato un adoratore. Vedete, fratelli, prima ero arrogante, perduto, pieno di me, irreligioso, tutto quello che volete. Come l'ho conosciuto? Dei fratelli mi hanno parlato. Lui dice, mi hanno parlato Daniele, ma sai quante volte mi hanno parlato? E a volte ho detto pure, guai a chi parla male del Dio di... Non il mio Dio, il Dio di Daniele, lo faccio morire. Ma io non mi sono mai convertito. Ora, quando Dio mi ha umiliato, io ho capito come e chi c'è sopra di me. Mi sono arreso a Lui, la mia vita è cambiata. Come vivo adesso? Adesso, grazie alle benedizioni di Dio che mi ha dato, non è obbligato a darmene. Lui me le ha date, ma ora sono diventato un adoratore. Questo è il messaggio, la testimonianza modello che noi dovremmo rendere al Signore tutte le volte che ci viene chiesto. È interessante, nel versetto, nei primi due versetti, lui prende iniziativa di dare la testimonianza. Che significa questo? Fratelli, sorelle, noi dobbiamo essere sempre pronti a dare la testimonianza. A volte, no, io mi vergogno, no, io, no, devo dare la testimonianza. Subito, pronto, io do la testimonianza. Davanti a 100 persone, davanti a una persona, davanti a 1 milione di persone, io sono pronto. E avrò in mente questo schema. Chi ero prima, come e dopo. C'è una bella storia che però ci vorrebbe un po' di tempo, non me la racconto. Devo stringere, magari in un'altra circostanza. Atti capitolo 26. L'ultimo esempio, poi mi siedo. Atti 26. Qui vediamo Paolo, l'apostolo Paolo. Io leggo il 20, vedremo qualcosa del 26, ma voi dovrete, perché quello che viene detto qua, questo prima, come e ora o dopo, viene ripetuto dal capitolo 9, il capitolo 22 e il capitolo 26. Perché è lo schema giusto. Non ci dobbiamo perdere in tante cose che sono efficaci per chi ci ascolta. Noi dobbiamo essere efficaci. Allora, Paolo aveva questo schema anche nella sua testa. Sapeva quello che doveva dire. E quando lui racconta la sua testimonianza, racconta sempre questi tre momenti, sempre gli elementi più efficaci della sua vita. E qui davanti al re Agrippa, l'apostolo Paolo, gli dà la possibilità di parlare e lui racconta chi era prima. Versetto 4. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia giovinezza, quindi prima, che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i giudei che mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, eppure vogliono rendere testimonianza, cioè lo possono dire anche loro, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto dai farisei. Chi ero prima? Dice Paolo. Ero un religioso, ero un fariseo. E che significa essere un fariseo? Significa che io pensavo che la salvezza era solo per i discendenti di Abramo. Ero uno che dovevo fare per piacere a Dio, La fede sì, però non aveva molta importanza. Solo il fare, senza la fede. Oppure il fariseo era un uomo egocentrico, si concentrava su dei dettagli della vita religiosa inutili. Era un uomo intollerante, racconterà. Versetti 10 e 11, guardate. Io sto veramente sintetizzando, ma vi invito questi capitoli a leggerli bene alla luce di questi tre avverbi. Versetto 10 e 11 dice: questo infatti feci a Gerusalemme, parla ancora del passato, ero, e avendone ricevuta l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, io rinchiuso nelle prigioni molti santi, e quando ero messi a morte io davo il mio voto. Chi ero prima? Un persecutore dei cristiani, dei miei fratelli. Io persecutavo i miei fratelli, li andavo a beccare, avevo uno zelo, li guardavo, li costringevo a bestemmiare, ricattavo queste persone e li portavo davanti al sommo sacerdote e li facevo morire. Vi ricorderete di Stefano, no? Quando Stefano è stato lapidato, dice che le vesti furono messe ai piedi di un giovane, Saulo, che era l'apostolo Paolo, Saulo da Tarso. Questo ero, dice l'apostolo Paolo, ero un persecutore. Se andiamo in Prima Timoteo 1.13 riassume questa testimonianza, quando dice: io ero, vi ricordate in Prima Timoteo 1.13, io ero un persecutore, un bestemmiatore, un irreligioso, ma Dio mi ha fatto grazia, misericordia. Prima, chi ero prima? Dice l'apostolo Paolo, ero una persona veramente inguardabile. Adesso il come ho conosciuto il Signore, come mi sono convertito. Vi ho raccontato chi ero, eh? Ero messo male, vero? Ero proprio terribile. Adesso vi voglio dire come io ho conosciuto il Signore. Versetti 12 a 15. Mentre mi dedicavo, capitolo 26 di Atti, mentre mi dedicavo a queste cose, andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, orè, una luce dal cielo, più splendente del sole, nella quale sfolgorò intorno a me e i miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Guardate, ho incontrato Gesù. Gesù è venuto a incontrarmi. Mi ha fatto scendere da quel cavallo, mi ha fatto cadere, perché ero orgoglioso anch'io, vivevo una vita orgogliosa. Ero un fariseo, vi ricordate? E allora il Signore ha dovuto buttarmi dal cavallo. E questa luce sfolgorante, che è la stessa luce che hanno visto tanti grandi uomini di Dio del passato, fratelli, che è la manifestazione appunto del Signore Gesù, è bellissimo. Davanti a questa luce io sono caduto a terra e ho udito una voce. Sto raccontando come sono arrivato al Signore. Non ho bisogno di raccontare delle cose che non servono. Ho bisogno di concentrarmi e raccontare le cose giuste. Dopo, che cosa è successo dopo? Io sto andando veramente veloce. Dopo vediamo, fratelli, la teologia di Paolo. Un uomo che cambia visione, legge la scrittura adesso in ottica cristocentrica, e allora lui si apre un mondo davanti infinito. E allora inizia a parlare della realtà del peccato in Romani. Vi ricordate? Tutti siamo peccatori, siamo inguaiati, senza speranza. E perché? E spiega le ragioni. Parla dell'universalità della grazia. Parla dell'inutilità delle opere senza la fede. Parla della giustificazione per fede attraverso i meriti di Cristo. In Filippesi 3, 7 a 10 parla della trasformazione totale e radicale che lo Spirito di Dio può fare nella vita del cristiano. Spiega che io mi so accontentare anche nel modo in cui vivo. Sono nelle sofferenze. Non me la prendo col Signore. Ho poco e io mi accontento di quel poco. Ho da mangiare e io ringrazio il Signore, non ce l'ho e io ringrazio il Signore lo stesso. Questo è dopo di Paolo e tanto altro ancora. Allora, fratelli, vi ho promesso che non mi sarei dilungato. Ricordiamoci, prima chi ero, come ho conosciuto il Signore e ora come vivo. Questi tre elementi, questi tre avverbi, ci permettono di dare una testimonianza modello. Prepariamoci, dobbiamo essere sempre pronti perché quando andremo in piazza, come facciamo tutti gli anni, a parlare del nostro Salvatore, a parlare della nostra fede, noi dobbiamo essere gioiosi, col sorriso, non tristi, perché andiamo a raccontare una buona notizia, una notizia felice, non col musone, non spaventati, ma noi dobbiamo andare pieno della forza del Signore, arricchiti della potenza dello Spirito Santo, perché dobbiamo essere efficaci per la gloria del nostro Signore. Che Dio ci benedica, fratelli cari. Amen.